conte, quello che mette di presentare la parte operativa, concreta, cioè cosa fanno i servizi territoriali per promuovere le correttive di vita, in particolare alimentari, come prevenzione dei tumori. E partiamo ovviamente dal valore Fondo Mondiale per la ricerca del cancro, che ha definito un network globale, un percorso dove viene chiaramente specificato come l'attività di prevenzione e controllo del cancro possa essere fatta in maniera prioritaria proprio attraverso la promozione di una sana alimentazione, dell'attività fisica e il mantenimento di un corretto peso corporeo. Infatti, proprio il CRF specifica chiaramente che tra tutti i fattori associati alla manifestazione del cancro, quelli connessi all'obesità sono quelli con le più forti associazioni, tanto è vero che è dimostrato purtroppo che le persone grasse si ammalano di più di tumori della mammella, dell'endometrio, del rene, dell'esofago, dell'intestino, del pancreas e della cervella. Purtroppo questo è il dato. Andiamo dunque a vedere che cosa abbiamo dall'altra parte. Dall'altra parte, come si è già detto chiaramente ieri, abbiamo per fortuna anche dei fattori protettivi che quindi ci possono aiutare nel contrastare l'insorgenza dei tumori e in particolare i composti fitochimici. Quando parliamo infatti di elementi essenziali per la vita, dobbiamo ricordare che oltre a quelli noti a tutti, acqua, acidi grassi, vitamine, minerali e aminoacidi, abbiamo la bellezza di circa 10.000 agenti fitochimici. E di questi ce ne sono parecchi che hanno proprio un fattore di protezione verso l'insorgenza dei tumori.
Come te le vendi?
Ricorda molto velocemente, perché poi questo argomento sarà per l'appunto la parte trattata dal dottor Sanato, quali sono, e mi soffermo soltanto proprio su alcuni dettagli che ritengo interessanti condividere con voi. Per quanto riguarda in particolare i composti fitochimici di frutta e verdura, ricordiamo tutti che i principali sono tanti dei polifenoli, i terpeni, i composti solforati e le saponine. E qua che si gioca tanto della nostra salute. In particolare, quelli che sono i prodotti che a me possono più interessare, quali sono? Nei broccoli, il succo d'arachidi, nel cavolo verde, abbiamo l'indolo secato in oro, nell'aglio, l'acido grasso scuro, nella travola, l'acido ellagico, tirli la desferidina, nei pomodori il licopene, negli agrumi l'esferidina, nell'uva il resveratrolo. L'elenco ovviamente potrebbe essere molto più lungo, questi sono soltanto alcuni che ho ritenuto più significativi che vi cito a vivo di esempio. In particolare, andando molto avanti velocemente in questo taglio che poi vi lascio, quello che è veramente interessante erano anche i dettagli, per esempio le crucifere e quindi i broccoli. Andiamo a vedere come effettivamente quale quantità di glucosinolati che mi interesserebbero maggiormente sono quelli contenuti nei cavolini di Bruxelles, che però non sono quelli così largo consumo. Ma andando avanti velocemente vediamo come in particolare il broccolo per me è molto interessante. Perché? Perché nel broccolo noi abbiamo, vero, da una parte la perdita di ben il 50% del prodotto fitochimico con la bottiglia in acqua anche solo per 10 minuti o col brunching, cioè con l'effettuazione di quella scottatura rapida che viene fatta per il broccoli per passare a sigillazione, ma è anche vero per contro, ad esempio, come la corretta masticazione favorisca la liberazione delle molecole attive. Quindi quello che è l'aspetto di mio interesse qual è? Dando un semplice suggerimento alla popolazione in fase di cottura, cercare di utilizzare una cottura al vapore, non utilizzare dei broccoli surgelati, masticare accuratamente e alla portata di tutti c'è già uno strumento facile da utilizzare per incrementare proprio il potere di difesa del broccolo, anche perché ricordiamo che ha una buonissima attività antitumorale e in particolare ricordiamoci che è una seconda prevenzione dei tumori di difesa sempre dell'utero. Scusate, la cosa per me interessante è che tre porzioni di broccoli alla settimana danno una vera e propria attività di protezione contro la degenerazione dei polipi intestinali di carcinoma. Discorso analogo,
non so se
non
devo mangiare che poi vado a scappare in bagno.
Vado molto velocemente, effettivamente la vicina, che poi è il precursore del DAS, che a noi interessa come fattore di protezione, effettivamente è presente in un quantitativo variabile all'interno dell'aglio, perché dipende dalla produzione, da come viene prodotto. Quindi questo dato per noi come servizi può essere sarebbe interessante andare a verificare come il produttore ha intentato questo tipo di contagio. Ancora è importante per noi ricordare che la ricina ha un'elevata instabilità chimica, quindi non è detto che si vada a trovare poi questo gran quantitativo per come così viene riportato. Andando ancora molto velocemente, tra i punti di bosco, quello che è molto interessante per noi è sicuramente la trappola, perché è quello di più largo consumo. Noi vediamo l'acido dell'amido, perché è vero che nei mirtilli abbiamo le antocianidine, le proantocianidine, ma è anche vero che nella dieta comune le si usano relativamente poco, quindi da un punto di vista di consigli alimentari, allora la popolazione sicuramente il mio interesse è più suscitato dalla trappola, tutta più dal lampone, che non da questi altri frutti rossi che sono veramente ricchissimi di proprietà valide dal punto di vista salutistico. In particolare, per esempio, mi piace ricordare comunque ancora una volta l'importanza del come vengono utilizzate queste sostanze, questi alimenti. E quindi se una tazza di lampone o limone ha 22 mg per porzione di acido ellagico, che però diciamo che è di difficile consumo una tazza di more, è interessante vedere come una porzione di noci, che sono 30 grammi, ha 20 mg per porzione di acido ellagico. Quindi ancora una volta da qui un consiglio molto facile per la popolazione a livello quotidiano utilizzare in piccoli quantitativi alimenti quali le noci. E ancora per esempio interessante come è vero che abbiamo tanto acido ellagico sia nelle tavole che nei lamponi, però ricordiamo che è molto più assimilabile quello che viene dalle tavole piuttosto che quello che possono prevenire dai lamponi. Questo è il meccanismo d'azione di protezione, ma vado avanti velocemente. Ricordiamoci che ci sono anche altri alimenti che potrebbero essere di uso comune, non lo sono, invece un uso che va incentivato, come la cannella, che ha un elevatissimo contenuto di proantocianidine e anche certo il polvere e le nocciole. Per il pomodoro è tutti noto la presenza dell'icofene. Quello che a me interessa far notare in questa sede è come dire pomodoro non vuol dire nulla, perché una cosa è dire concentrato di pomodoro, abbiamo la bellezza di quasi 30 mg per 100 grammi di icofene, tutt'altra cosa è dire pomodoro puro di insalata, dove siamo a 3 mg per 100 grammi. Nel mezzo ci stanno le salse di pomodoro e qua è molto interessante per chi cucina quotidianamente, quindi un altro dei messaggi che noi cerchiamo di mostrare alla popolazione, che il pomodoro deve essere cotto e deve essere cotto con olio di oliva, perché in queste condizioni si ha la possibilità di liberare e produrre il maggior quantitativo di licopene, che è quello che noi interessa come fattore di rischio rispetto al tumore della prostata, particolarmente quindi anche qua abbiamo un'indicazione ben chiara, preferibile come fattore protettivo usarsi una salsa di pomodoro ben fatta con metodo tradizionale o di oliva piuttosto che un pomodoro in insalata. Per quanto riguarda gli agrumi abbiamo come nostra sostanza di riferimento l'esperidina, in particolare sappiamo che è una molecola antinfiammatoria e che quindi molto può fare per prevenire il consumo e ovviamente messaggio che qua passa è usare gli agrumi naturali e non tutte le porcherie e le bevande zuccherine che si trovano in commercio, perché sono salutari e proteggono notevolmente anche contro l'insorgere dei tumori. Per il vino è interessante fare riferimento ovviamente al resveratrolo, come tutti noto. In particolare forse è interessante sapere che il resveratrolo nasce come meccanismo di difesa della pianta del muba contro un fungo, Botrytis cinerea, motivo per il quale il resveratrolo viene per l'appunto estrasolato in quantitativi maggiori proprio in quelle che sono le culture dei paesi più temperati, quelle ad esempio la regione nella quale ci troviamo. E questo è il motivo per cui i vini rossi, in particolare quelli diciamo insulari, hanno un maggior quantitativo di resveratrolo. Vado molto avanti perché appunto tutto ciò sarà poi ripreso. Ovviamente cito la fibra, uno dei messaggi che noi quotidianamente cerchiamo di portare a tutti i consumatori è la necessità di utilizzare e consumare fibre piuttosto che integratori come purtroppo di moda oggigiorno, perché le fibre ci proteggono con un doppio meccanismo, come fibra insolubile e come fibra solubile con dei compiti che sono differenti ma complementari tra di loro, perché se quella è insolubile appunto può avere un'attività di prevenzione sul tumore del colon retto, quella solubile è altrettanto importante da questa parte, mi piaceva richiamare molto velocemente per dire quanto è importante sapere che cosa parliamo per poter agire. Andiamo a questo punto a vedere noi effettivamente quali servizi territoriali che siamo, come agiamo, essendo noi come operatori in possesso di queste informazioni e di questi dati. Passiamo dunque dalla teoria alla pratica. La prima cosa che mi piace presentare è il progetto Occhio alla Ristorazione, che è un progetto CCM che viene quindi realizzato in 6 regioni e vede la Sicilia come capofila, coinvolge la bellezza di 56 SIAM e circa 400 ditte di ristorazioni collettive. Teniamo conto che a livello italiano le ristorazioni collettive producono ogni giorno circa 2 miliardi di pasto di ossa, ogni anno 2 miliardi di pasto. Quindi questo ci fa capire come, andando a lavorare con 400 ditte di ristorazione che coprono 6 regioni, noi effettivamente possiamo riuscire a veicolare un messaggio alla popolazione, buona parte della popolazione di 6 regioni. L'obiettivo generale che si prefigge questo progetto, che è già stato avviato da un anno e quindi si andrà a concludere ormai per la fine del 2014, è di creare una rete operativa che metta quindi in sinergia i SIAN con quelle che sono le aziende di ristorazione collettiva per promuovere l'utilizzo di prodotti salutari nelle mense e anche dare una corretta informazione sui prodotti salutari a tutti gli utenti che quotidianamente vanno a mangiare a mensa. Nello specifico, il progetto qui da cosa è finalizzato? A migliorare le conoscenze degli operatori del settore alimentare sulla corretta alimentazione e nutrizione e quindi, conseguentemente, migliorare l'offerta nutrizionale dei menù. Dove l'offerta nutrizionale dei menù? Andando a parlare degli addetti ai lavori, noi non parliamo semplicemente di promuovere, per esempio, l'utilizzo in menta di ortaggi a foglia verde, l'utilizzo di cioccolati, ma sostanzialmente andiamo a poi a capire al cuoco che li prepara come li deve prepararli per evitare che buona parte dei colati presenti nell'ortaggio a foglia verde vengano presenti ad essere persi durante la cottura. Quindi si entra in merito su quello che è il metodo di cottura che di volta in volta deve essere utilizzato o di conservazione degli alimenti per far sì che possa mantenere buona parte delle sue sostanze processate. A parte questo si fanno poi delle campagne informative e nutrizionali che vengono invece offerte, come dicevo, agli utenti che frequentano quotidianamente le mense e si cerca con tutte queste campagne di incrementare l'adesione alle numerose campagne comunitarie nazionali in tema di promozione della salute, nonché alle linee di indirizzo nazionali. Quali sono dunque le principali campagne alle quali stiamo lavorando con questo progetto in 6 regioni? Ovviamente la promozione del consumo di frutta e verdura, con l'indicazione quindi agevole dei cuochi di come comprarla, conservarla e prepararla, l'aumento dell'assunzione dei colati attraverso la dieta, la riduzione del consumo di sale e ovviamente con riferimento alla scelta di quello iodato, la riduzione degli introiti di zucchero e grassi animali, l'aumento dell'utilizzo di olio di oliva e il consumo con il grasso di sesamo e pasta e celiaci. Quindi tutte quelle che sono le campagne nazionali che sono ribadite e veicolate attraverso questo progetto.
Tutto quello che
nello specifico come ci siamo detto il primo obiettivo è stato quello di creare una bella rete che lavora con un software cloud che quindi è disponibile online e che presto verrà aperto anche a tutta l'utenza in maniera che ci si possano trovare anche dei messaggi informativi e comunicativi sulla corretta e sana alimentazione che mette in rete i 58 siamo le 400 ditte di ristorazione. Il secondo obiettivo specifico invece è quello che è rivolto, come dicevo, ai cuochi e quindi si è predisposto a livello nazionale, è stato definito proprio in questi giorni, tutto un percorso formativo che quindi sarà fatto in maniera omogenea e uniforme nelle 6 regioni e che verrà poi dei sia veicolato a tutti i cuochi. Infine si è predisposto anche quello che è il materiale informativo pubblicitario per la promozione dei corretti stili di vita che verrà esposto in mensa. Questo è nello specifico quello che si troverà nelle mense e quindi il materiale divulgativo che sarà esposto specificatamente nelle mense aziendali e ospedaliere e nelle mense scolastiche. Come vedete altro non è che tutto il materiale che è stato sinora prodotto nella cornice di quella nera statuta della quale si è parlato proprio stamattina e che quindi si sta rendendo fruibile a quelli che sono poi tutti i
cittadini per mensa,
quindi avrai la frutta, poco sale marinato, un pizzico di sale per tutti, eccetera, eccetera. Questo è un esempio, per esempio, del materiale che verrà poi esposto e messo a disposizione degli utenti. A questo proposito è molto importante la presenza del software on cloud, quindi visionabile da tutti, perché proprio per evitare uno spettro di risorse che non ci sono, si è fatta una selezione più specifica, quindi quelli che sono i materiali in poster verranno proprio esposti in maniera fissa all'interno delle mense, ma tutti gli altri materiali verranno messi online, quindi saranno fruibili online, e inoltre si sta chiedendo alle mense di attuare dei meccanismi di televisore a circuito chiuso, schermi, dove tutti questi materiali possono andare, diciamo, in proiezione continuata mentre si mette a consumare il pasto. Un altro esempio di quello che come servizi territoriali facciamo per cercare di promuovere nel concreto la possibilità di tutti il consumo di prodotti salutari, che quindi in questo caso sono anche fattori di protezione, è un progetto specifico che si chiama Alimentazioni e Stili di Vita Anticancro. Il progetto è stato messo a punto dal dottor Frontieri, versione dell'ASL di Caserta, e io ora ve lo vengo a presentare anche perché questo progetto è stato immediatamente recepito da tutta la regione Campania che lo sta attuando, e inoltre lo si è recepito in regione Sicilia con un passaggio aggiuntivo che vi specificherò a seguire. Vediamo innanzitutto che cos'è il progetto del dottor Frontieri. Non è altro che una linea di attività dei SIAN che mira a effettuare con gruppi di popolazioni di soggetti adulti una valutazione di alcune condizioni di rischio di neoplasia basate su quelli che sono i quattro fattori parametrici di guadagno di salute: alimentazione, attività fisica, fumo e alcol, nonché uno stato nutrizionale delle proprie. Finita la parte della valutazione, si passa a quella che è la vera e propria parte dell'intervento, basato su un approccio motivazionale, questo è il fattore specifico innovativo che abbiamo inserito nel progetto. E quindi un approccio motivazionale che aiuti e orienti il singolo consumatore a cambiare realmente le proprie abitudini alimentari nel quotidiano. L'attività si articola in due interviste che vengono fatte a distanza di 4 settimane e 3 mesi, tempo variabile. Nella prima intervista controllo c'è quindi una parte iniziale che è dedicata a quella che è la compilazione della scheda di rilevazione e sorveglianza, e quindi viene definito un codice di rischio che corrisponde alla valutazione dei parametri indagati per la singola persona, quindi stato nutrizionale, alimentazione, attività fisica, fumo e alcol. E non che viene anche somministrata e discussa con il singolo cliente una scheda di orientamento al cambiamento per cercare di capire in quale fase dello stato motivazionale al cambiamento si trova la persona con la quale stiamo avendo il colloquio. Terminato l'incontro poi si invita il soggetto a ritornare per una seconda intervista che viene fatta con un arco di tempo che deve essere a minima distanza di 4 settimane, preferibilmente di 3 mesi. Gli strumenti materiali per poter portare il progetto sono veramente poveri e quindi va benissimo anche per le ASL, perché è sufficiente avere una bilancia tarata, un metro per sacco, se è possibile un altimetro, quindi non c'è nessun tipo di problema. Le schede sono state, come dicevo, già predisposte, quindi sono state messe a disposizione di chiunque è interessato, quindi attualmente già un progetto, come dicevo, recepito da tutta la regione Campania e la regione Sicilia. Mentre ciò che è interessante condividere con voi è l'utilizzo che si è scelto di fare del MEDAS, quindi per andare a verificare quella che è l'aderenza della dieta mediterranea intesa però come fattore di protezione specifico per il cancro, nel programma viene andata a verificare quella che è l'abitudine alimentare del soggetto rispetto ai punti del MEDAS, che come sappiamo si articola in una varia serie di abitudini alimentari che possono portare a un totale di 14, che sarebbe la dieta che dà il maggior fattore protettivo contro i tumori. La cosa più complessa di tutto il progetto ovviamente invece sono gli strumenti materiali, cioè il know-how. Bisogna mettere gli operatori sia in condizioni di sapere effettuare un colloquio motivazionale ben condotto per far sì che possa avvenire il cambiamento nelle abitudini alimentari quotidiane del soggetto che noi stiamo intervistando. Questa è la scheda di valutazione complessiva sul rischio, che come vedete è abbastanza complessa, perché si entra in gioco allo stato nutrizionale, quindi si rileva la sicurezza terminale, la sicurezza per il cancro, il punteggio MEDAS rispetto a quella che è l'aderenza della dieta mediterranea, la tipologia di attività fisica, se o meno si consuma alcol, o se c'è o meno fumo. Tutto ciò viene riportato in una scheda sintetica possibile al, sì, quella sì, persona no, un'idea di com'è attualmente la sua situazione, quindi di quale rischio ti sta correndo rispetto al possibile sviluppo futuro di un tumore. A questo punto si va a valutare la parte più complessa, perché è quella relativa all'orientamento al cambiamento. Cioè bisogna capire la persona che abbiamo davanti quanto effettivamente potrebbe essere interessata, motivata, disponibile a cambiare qualcosa nel suo stile alimentare quotidiano a casa sua. Tutti conosciamo quello che è il modello atmosferico di Tomasta e di Clemente e sappiamo che ci sono varie fasi. Se noi abbiamo davanti un vero pensatore, è questo vero che è inutile che noi andiamo oltre, perché non è una persona che al momento è intenzionata a cambiare. È sufficiente di mandargli con chiarezza un'informazione su quello che è il suo stato di salute e poi si vedrà in un successivo colloquio se è successo o meno qualcosa. Differente quando ci troviamo con soggetti in fase di contemplazione, che vuol dire che sono dei soggetti che già cominciano a caricare con una certa insistenza l'idea di voler cambiare uno stile alimentare, ma hanno difficoltà a trovare un consenso come fare. Molto più facile è la nostra che ci troviamo davanti a pensiero che già in fase di determinazione, colui che ha già deciso che sa che deve cambiare l'abitudine alimentare, quindi chiede a noi nel concreto come fare per poter avanti, portare avanti il cambiamento. Nel progetto è inserita una scheda ben specifica, che è stata validata, che ci consente proprio di capire veramente in quale stato del cambiamento si trova la persona che noi abbiamo davanti, e per la presentare è stata inserita una scheda, una griglia, in maniera che il singolo operatore possa sapere come deve comportarsi se si ha davanti un pre-contemplatore, come se è un contemplatore, come se è un soggetto che già è determinato l'azione e via dicendo. Quindi abbiamo cercato di proprio delle guide facili che consentano a tutti gli operatori di lavorare in maniera omogenea sul territorio e di portare quelli che sono le risalti validi, efficaci e efficienti. Ovviamente è fondamentale poter avere degli operatori coinvolti e formati, e quindi il progetto prevede quali indicatori di processo alla verifica di quanti sono gli operatori formati rispetto a quelli dedicati, quanti operatori sono attivi rispetto a quelli formati e di fatto quindi quante schede sono state compilate rispetto a quelle proposte e quante sono valide. Nella campagna il progetto è stato avviato nel 2013 con questo specifico obiettivo, si è fatto già un primo intervento e un secondo intervento alle 4 settimane, e quello che era l'indicatore di esito era che si voleva andare a determinare almeno nel 10% dei soggetti valutati al secondo controllo un miglioramento delle condizioni considerate. In particolare si erano individuati degli indicatori di outcome, e cioè un miglioramento al secondo controllo di almeno uno dei comportamenti considerati possibili di miglioramento, alimentazione, attività fisica, fumo, alcol, e un indicatore di proxy che segnalava un miglioramento al secondo controllo dello stato motivazionale del soggetto riferito ad almeno uno dei comportamenti considerati possibili di miglioramento. Quindi qua è chiara la differenza. Se noi al primo incontro è avuto un soggetto che già è in fase di contemplazione, che quindi aveva intenzione di cercare di cambiare qualcosa nel proprio stile alimentare, andiamo a ricercare al secondo incontro un indicatore di outcome. Laddove al primo incontro invece ci eravamo trovati un pre-contemplatore, che è ancora lontano dall'idea che era necessario andare a cambiare il stile alimentare, al secondo incontro andavamo a verificare se almeno dal punto di vista motivazionale ci fosse stato un passaggio, un spostamento dalla parte di pre-contemplazione a quella di contemplazione, quindi a quel punto avremmo potuto andare avanti passo passo a condurre un lungo percorso più lungo ma sicuramente efficace. Questo programma di fatto si doveva concludere nel 2013 come parte di sperimentale, ma ovviamente verrà riattivato in maniera consolidata nel 2014. Questa è la sintesi quindi dell'obiettivo generale, con gli obiettivi specifici, che cosa noi ci aspettavamo come risultati attesi, ed è molto interessante andare a vedere il primo risultato che è stato fatto proprio nel risultato come specifico quello dell'ANAP2. Ed è veramente interessante vedere, noi abbiamo nella colonna meta su 1, quella che era la posizione del soggetto al primo incontro, al primo colloquio rispetto all'alimentazione, quindi stiamo parlando di quella che era MEDAS da 1 a 14, quando il soggetto che veniva da noi al primo colloquio avesse una dieta che fosse vicina a quella mediterranea come fattore di protezione. Nel MEDAS 2 vediamo che cosa è cambiato quando i soggetti sono l'attività, ed invece poi abbiamo l'altra attività, e vediamo come questa è cambiata nel secondo intervento. E quindi io come sull'attività fisica ci sono state solo piccolissime modifiche, però se teniamo conto che questo è stato quanto ottenuto soltanto con un colloquio e una verifica a 4 settimane di distanza, capiamo come sia possibile lavorare in maniera potente con questo strumento, a condizione che si sappia veramente lavorare sull'orientamento al cambiamento dei soggetti che vengono da noi. Questo è il motivo per cui in Sicilia si è recepito il progetto, però lo si è voluto giocare in maniera differente, cioè spendendo molte energie e risorse su una formazione appropriata e accurata degli operatori SIAN per quelle che erano le capacità di gestire un sistema di counseling e quindi di motivazione al cambiamento. È un percorso che ha avuto una durata di 2 anni, si è appena concluso, è stato realizzato grazie alla CEFAS. Di fatto che cosa attesto con 2 anni di attività? A pianificare quello del processo comunicativo, integrare le competenze tecnico-scientifiche relazionali, perché gli operatori del SIAN, ricordiamo, sono per lo più dei medici, poi ci sono i dietisti, ci possono essere biologi, sono di fatto degli operatori sanitari, quindi hanno non delle competenze sulle conoscenze in campo alimentare, ma che non sempre, anzi, se dire quasi mai, hanno delle competenze specifiche comunicative e sui percorsi motivazionali al cambiamento. Quindi si è voluto arricchire con questa competenza aggiuntiva. E allora è stato utilizzare il counseling per lo sviluppo di un approccio multidisciplinare con una collaborazione integrata tra gli operatori dei vari servizi territoriali per cercare anche di identificare i criteri che intervengono nella definizione della percezione corporea e dell'immagine di sé. In tal senso, diciamo, si è intuito che se noi operatori non siamo i primi a essere in sintonia con noi stessi, allora la capacità di andare a incidere su quelle che sono le nostre abitudini alimentari, e non sperimentiamo personalmente quanto è difficile cambiare anche un solo comportamento in maniera stabile, poi saremo in difficoltà di portare questo invece all'utente. Per cui si è molto lavorato in tal senso. È stato un progetto abbastanza interessante e coinvolgente. Nel secondo anno, proprio per renderlo più concreto, si è inserito anche un modulo di dramaterapia per stimolare quella che era la capacità del dottor Sian di ascoltare, di osservare, quindi di centrarsi sul cliente per partire non da ciò che io devo dire al cliente, ma far emergere nella persona che ho davanti le potenzialità proprie per diventare un vero artefice del cambiamento del tuo stato di salute, come peraltro ci dice guadagnare la salute. E quindi una capacità per l'operatore di sviluppare una maggiore abilità di lettura del codice personale della persona che ho davanti e condurlo quindi alla consapevolezza attiva del proprio sé. E questo è il motivo per cui questo modo è stato molto interessante, ci ha aiutato, come è stato detto, a conoscersi per farsi conoscere, per riconoscere veramente chi siamo e dove vogliamo andare, ed è stato realizzato in collaborazione con il Comitato Italiano per i diritti delle persone affette da obesità e disturbi alimentari. I partecipanti sono stati particolarmente colpiti, diciamo, da questo modulo, riporto qua molto sinteticamente una riflessione di uno di loro. Stiamo vedendo cose di noi stessi e degli altri che prima erano invisibili e che ci entusiasmano, rinforzano la nostra capacità empatica, la nostra voglia di metterci in gioco per lavorare con gli altri. Abbiamo capito che dobbiamo partire da noi stessi se vogliamo ottenere veramente dei risultati di salute e di cambiamento. Questo è uno dei momenti. E proprio a conclusione di questo percorso, a quel punto ci è sembrato più che ovvio agganciare il progetto della campagna, perché come know-how a questo punto i SIA della Sicilia erano perfettamente in grado di andare a condurre questo progetto, che quindi è partito sperimentalmente nell'ambito di Catania e verrà poi man mano allargato a quelli che sono gli altri SIA della Sicilia. Queste sono le recensioni fatte da CEFAS. A questo punto un altro argomento invece che noi stiamo portando avanti per promuovere il consumo di alimenti salutari è la cucina didattica. La cucina didattica è stata attivata nell'ambito di Catania proprio grazie ai finanziamenti dati dal piano di prevenzione di cui si parlava stamattina, proprio per la consapevolezza che per indurre un cambiamento durevole dobbiamo aiutare i genitori nel quotidiano a sapere come cucinare, cosa comprare, come comportarsi per far sì che poi l'impatto diventi veramente possibile fare questo perché abbiamo già avviato a Baiani un progetto Cucina e Salute, sempre nel contesto di Guadagnare Salute, in stretta collaborazione con il Comune di Catania, realizzato con una metodologia PCM. Gli obiettivi del progetto: aumentare le conoscenze dei genitori sulla corretta alimentazione come presupposto essenziale per migliorare lo stato di salute di tutta la famiglia, aumentare le conoscenze relativamente alle norme di igiene applicate agli alimenti, e questo ci fa capire quanto importante il ruolo che sia, perché ricordiamoci che sia l'unico servizio che mette insieme due componenti, la sicurezza nutrizionale e la sicurezza alimentare, che devono viaggiare necessariamente insieme. Offrire stimoli di riflessione sugli aspetti medici, sociali e relazionali del cibo. La dobbiamo smettere di fare il medico che prescrive la dieta, perché non andiamo da nessuna parte. La dieta deve essere, faccio il professore qua, deve essere proprio uno strumento per scegliere un'alimentazione che ci fa piacere, ci piace condividere e ci porta salute. Se non riusciamo a veicolare questo messaggio, non andiamo da nessuna parte. E questo è il motivo per cui è bello cucinare insieme con i fornelli, con i genitori, per far vedere come è facile, come questo è piacevole e come si possono produrre delle pietanze della tradizione che sono veramente gustose. Valorizzare dunque le risorse individuali del gruppo attraverso la sperimentazione pratica di ricette della nostra tradizione mediterranea. Qua che si integra anche il gruppo che è stato prodotto come gruppo di lavoro alimenti in collaborazione con il professor Fara, sulle ricette della salute dei siriani. Altro obiettivo è quello di rendere consapevoli i genitori dei condizionamenti dei mass media e delle scelte alimentari, e quindi si lavora molto sull'analisi della pubblicità del risposto, e fondamentalmente si insegna loro come leggere le etichette. È uno strumento potente, disconosciuto, nessuno lo usa, nessuno lo legge, e invece dà tante informazioni preziose. Quali strumenti? I brainstorming, i questionari di attivazione, conosciamo un po' tutti, il diario alimentare, la piramide, il macro. Fondamentalmente però la sperimentazione pratica di cucina delle ricette. Questi sono proprio i contenuti del corso, nel dettaglio. Sono 4 incontri di 3 ore ciascuno, con una piccola fase informativa, formativa e quella esperienziale. Nel primo incontro quello più ci si dà sulla colazione, quindi la produzione di torte allo yogurt, torte senza uovo, senza latte, un incontro sui cereali e legumi, e quindi andare a scoprire quelli che sono per esempio i grandi valori nutrizionali di orzo e misto di legumi, couscous con verdure e ceci, che per noi sono anche abbastanza vicini alla nostra tradizione. Un terzo incontro sulle verdure, questo è chiaramente un incontro tipo, poi se ne possono fare di tanti differenti tipologie, anche cose di quello del percorso che si sta realizzando con i genitori. Questo è quello che stiamo facendo. Nel 2015 questa attività era già avviata, però avevamo il problema della cucina, quindi di volta in volta dovevamo andarci a appoggiare presso qualche cucina della quale ci veniva data la disponibilità e che non sempre poi diciamo ci era perfettamente a norma. Questo è il motivo per cui, vedendo che l'attività era molto richiesta, abbiamo fatto questa attività con i genitori di tutti gli esseri uniti del Comune di Catania, c'è stata veramente molta richiesta di questi corsi, abbiamo deciso proprio di attivare questo progetto, una cucina didattica di AFS, ed è quello che abbiamo appena fatto. I corsi di cucina didattica sono partiti a novembre dai corsi per celiachia, e invece da gennaio partiremo per quelli con i genitori. In particolare, per esempio, siamo già stati contattati dall'associazione dei genitori dei bambini che hanno avuto fatto una prima diagnosi di diabete e che hanno difficoltà perché hanno bisogno di capire a casa loro nel quotidiano come aiutare questi bambini a mangiare in maniera sana senza sentirsi dei malati. Tornando a questo punto, a conclusione di tutto quello che ho fatto vedere alla raccomandazione del CRF, voglio fare una considerazione. Sappiamo che gli alimenti possono dare salute. Cerchiamo sul territorio di trasformare la teoria in pratica e quindi di dare gli strumenti operativi semplici ai genitori nel quotidiano, ma ancora a tutti i consumatori per potersi muovere. Perché? Perché ovviamente, come ci dice il VCRF dall'inizio presentatore, azione per la riporta alla fine, il cibo, la nutrizione, l'attività fisica, la prevenzione del tanto sono quelli che veramente ci possono aiutare. Ricordiamoci che il VCRF ha fatto di recente una ricerca veramente interessante con il contributo di oltre 100 ricercatori in 20 centri di ricerca, e a conclusione di questa ricerca che cosa ha tirato fuori? Ha tirato fuori 10 raccomandazioni. che sono i risultati più solidi della ricerca scientifica, che sono quelli che noi con i nostri mezzi cerchiamo ovviamente di mettere in atto per promuovere la salute di tutti i consumatori. E ve li ricordo, li conosciamo tutti, però penso che è bello rileggerli: mantenersi snelli per tutta la vita, mantenersi fisicamente attivi tutti i giorni, limitare il consumo di alimenti ad alta densità calorica, evitare il consumo di bevande zuccherate, basare la propria alimentazione prevalentemente su cibi di provenienza vegetale, con cereali non industrialmente raffinati e legumi in ogni pasto e un'ampia varietà di verdure non andace e di frutta, limitare il consumo di bevande alcoliche, limitare il consumo di sale, assicurarsi un apporto sufficiente di tutti i nutrienti essenziali attraverso il cibo, l'importanza della rotazione del cibo, adattare i bambini al sesto, alla sera fino a 6 mesi, nei limiti dei pochi studi finora disponibili, ricordarti che queste raccomandazioni per la prevenzione del cibo del campo valgono anche chi purtroppo si è già ammalato. Grazie.